pillole di mashup.
Che sia lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì, non ve li facciamo mancare.
E cosa sono i fattoni, quelli di Radio Ticino?
I grandi fatti in poche parole.
Bravissimo. Ecco, così. Facciamo questi fatti e iniziamo subito col primo, che dice che l'ingestione di troppe noce moscata può essere tossica.
Ah, quindi un filino così, uno spruzzino,
ma poco,
poco, però buono.
Ma raccomandi. Un sondaggio condotto tra donne di età compresa tra i 42 e i 57 anni
ci sono,
rivela che la metà di esse tinge i propri capelli di un colore diverso da quello con cui sono nate. E quindi la donna della generazione X in media non vede il proprio colore naturale dal 2019.
No, vabbè, allora però c'è da dire.
Allora, non stiamo parlando della correzione.
Della ricrescita, la cosiddetta ricrescita. No, io sto parlando il mio, allora, a parte la ricrescita.
Capisci? Cioè, quello che si fa rossa, si fa.
Quanto per cento era? Sì. Beh, comunque lo fa, già che ti devi tingere perché gli hai bianchi, scegli anche il colore.
La metà.
50%. La metà. Beh, non faccio parte di quella metà.
Con le altre. Ok, va bene. No, no, insomma, è giusto dare questi numeri. Al cimitero per animali di Hyde Park a Londra, noto come Hyde Park Pet Cemetery, hanno stabilito che in media il più di un animale su 100 sepolti lì era chiamato principessa, princess.
Veramente?
Sì, perché era un nome molto utilizzato. Princess. Gattini, cani, non so. Così. E va bene. Una persona media produce circa 25.000 litri di saliva nell'arco della propria vita, sufficienti per riempire due piscine.
Pensa che due belle piscine di saliva. Così tanta saliva. Poi c'è chi ne ha di più che sputacchia, certo, tutto in giro, certo, quando parla. Quello alza la media. Sì, e si sputacchia.
Va bene. E chiudiamo con i giovani tra i 18 e i 24 anni: sono la nicchia di consumatori di caffè in più rapida crescita, secondo le nuove statistiche della National Coffee Association. E così chiudiamo questo appuntamento con i fattoni.
Mash up su Radio Ticino.
Radio Ticino, la musica inconfondibile di questo programma, che vi parla anche di grande cultura. In questo caso ritorniamo a parlare di Lupin,
esatto,
giusto?
Esatto, perché sembra che faccio le cose a caso, no?
No,
e invece vedi, c'è tutto un collegamento dietro, perché abbiamo parlato del cartone animato che era una sorta di pronipote del Lupin, quello dei racconti di inizio Novecento, 1905, racconti di Maurice Leblanc, quindi sì, racconti francesi, si sente anche dal nome Lupin,
certo,
se alla francese. E voilà, allora, cosa vogliamo svelare di questi racconti, sì, così diciamo polizieschi? Che il personaggio di Lupin è stato ispirato a un personaggio che esisteva, un personaggio vero dell'epoca, così pare, anche se lo scrittore non ha mai confermato, sì, ma ci sono troppi punti in comune. Andiamo a scoprire di chi parliamo.
Sì.
Allora, parliamo di Alexandre Marius Jacot. Jacot, sì, che è nato a Marsiglia nel 1879 e fin da giovane lui era un po' ribelle, no? Mm-hmm. Tanto ribelle che a 11 anni scappa e va a fare il mozzo su una nave.
Sì.
Cioè, 11 anni, vabbè, che all'epoca era diverso. Lì scopre, tra le varie vicende, l'ingiustizia sociale e al suo ritorno in Francia decide di diventare anarchico.
Ah.
Ecco, quindi era un anarchico del tempo, e però non sceglie solo la filosofia anarchica, vuole anche, diciamo, essere concreto.
Sì.
Insomma, passare anche all'azione. E quindi cosa fa? Diventa un Lupin, cos'era?
Detective.
Un ladro, ma dai, Lupin ladro.
Sì,
tu fai confusione con Sherlock Holmes.
Mi sono sì. No, non avevo, te l'ho detto che non avevo.
È vero, non avevi canale. Lupin era un ladro, i due Lupin,
sì,
sia
sì,
questo,
sì,
che
ragione,
quello nuovo.
Sì,
allora,
sì,
però non era un ladro qualsiasi,
sì,
perché come anche quello un po' del cartone animato, non rubava per arricchirsi.
Eh no.
No, ma diciamo per combattere un po' il sistema, infatti. Mm-mm. Non è che andava a rubare da chiunque, sceglieva le sue vittime e aveva una banda chiamata i lavoratori della notte. Furti spettacolari facevano, ne hanno fatti più di 50, appunto, e rubava ricchi, la chiesa, i borghesi, e i poveri non li toccava mai, anzi era dalla loro parte.
Okay.
Anche questo è un po' un Robin Hood, no? E una volta lascia un bigliettino con scritto: abbiamo preso solo ciò che era necessario, il resto non ci serviva.
Però.
Ladro gentiluomo,
sì, certo,
necessario.
Certo.
Allora, in quegli anni c'era proprio lo scrittore Maurice Leblanc che scriveva dei racconti polizieschi per delle riviste francesi, e in quel periodo è uscita questa storia, anche un processo a questo ladro filosofo, E praticamente proprio in quel periodo lui scrive il primo
Lupin. Sarà un caso.
Esatto. E quindi erano tutti e due gentiluomini, uno lottava contro l'autorità e Lupin era un borghese elegante, mentre Jacob era un anarchico. Però rubavano tutti e due, diciamo così, per vendicare l'ingiustizia. Uh-huh. E quindi adesso abbiamo scoperto che spesso nei romanzi c'è l'ispirazione, sì, nella realtà.
Robin Hood che c'entra in tutto questo? Cioè è arrivato prima o dopo?
Ah mamma, che domande difficili. Allora scopriremo prossimamente, parleremo di Robin Hood.
Infatti.
Mashup su Radio Ticino.
Mashup.
Pillole di Mashup.
C'è Mashup su Radio Ticino, l'appuntamento di quest'oggi che vi porta a parlare di un personaggio interessante. Non lo sapevo. Quindi
lascia a me che mi sono documentata
meglio,
perché fino a ieri non sapevo neanch'io. Parliamo di Michel Siffré. Penso, sì, perché era francese, speleologo e scienziato appunto francese, che vi portiamo un po' sottoterra, okay, con lui, perché lui cosa faceva? Nel 1962 ha un'idea un po', diciamo così, un po' folle, sì, un po' strana perlomeno. Vuole andare a vivere sottoterra,
sì,
per un periodo, senza luce, in una grotta sottoterra, sì, senza orologio, senza luce solare e senza riferimenti temporali, quindi non so, giorno, notte. Lì era sempre uguale, aveva la sua lampadina.
Quindi ma non aveva un modo per capire.
Per capire che ore fossero, certo, quanti giorni erano passati. E lui lo voleva fare proprio per studiare la mente umana, come reagisce l'uomo e l'orologio biologico anche dell'uomo quando non ha riferimenti, certo, esterni. Quindi è andato giù nel 62 per due mesi. Nessun calendario, niente, umidità, buio. E poi sentiva però al telefono tutti i giorni la sua squadra. Non è che, sì, l'hanno abbandonata così.
No, perché è chiaro che.
No, perché se no, chissà come lo ritrovavano. Sì. Comunque controllava anche i parametri, okay, vitali,
quindi
eccetera.
Diciamo, ci sentiamo tutti i giorni a mezzogiorno.
Non gli dicevano che ora era, non gli dicevano quanti giorni, però li sentiva così, insomma, aveva un contatto con l'esterno.
Ma si sentivano ogni quanto.
E questo adesso mi chiedi troppo.
È troppo facile, scusami. Tu sai già che alle 3 di notte non ti chiamano.
No, non è vero, loro probabilmente lo chiamavano così
secondo
a random.
Sì,
sì, perché sennò gli davano un riferimento. Quindi tutti i giorni era un orario diverso.
Cioè,
magari era lui. Ecco, secondo me lui chiamava quando gli girava lui.
Sì, però pronto?
No,
cioè,
ma qualcuno era sempre
vabbè,
di picchetto.
Comunque racconta,
vabbè,
scusa.
Adesso, comunque lui sentiva e però nessuno gli diceva niente. Allora, cosa hanno visto? Che la sua mente dopo un po' cominciava.
Grazie
sì, insomma, crolla. A un certo punto è diventato un po' paranoico, pensava che insieme a lui ci fosse qualcuno nella grotta.
Certo.
Eccetera, eccetera. Però dopo, insomma, è uscito dopo due mesi, però poi non gli è bastata e 10 anni dopo l'ha rifatto, questa volta è stato 6 mesi e praticamente quando erano passate 30 giornate per lui ne erano passate cioè per lui 30, in realtà ne erano passate 60, cominciava a non
doppio.
Capire più niente, aveva preso un ritmo naturale di 48 ore invece che di 24, quindi dormiva 12 ore e restava sveglio 36, ma pensate 36
che
ore
noia,
lì in caverna
però.
Da solo,
ma aveva la settimana enigmistica?
Non lo so, però infatti non per niente è diventato un po'.
Divano capiva quanto durava una settimana, perché ogni settimana
usciva
è di giovedì e quindi, okay,
e quindi peccato che non eri nel team team
gli avrei
della
spedito
ricerca.
Quelle vecchie
bravo così lo confondevi ancora certo. di più. E comunque ha impiegato anni a riprendersi un po' mentalmente,
certo,
però le sue ricerche hanno cambiato la storia della cronobiologia, perché quindi hanno dimostrato che il tempo biologico non è lo stesso del tempo sociale. Quindi praticamente se non hai il tuo corpo,
non ha riferimenti
potrebbe, si fa un suo ritmo diverso. E quindi questo è stato importante per gli astronauti, per i ritmi degli astronauti, di chi lavora a turni e anche chi vive in ambienti estremi, e da lì tutta una serie di altre ricerche. Però lui non è bastato due volte andare un po' fuori di matto, perché ha deciso negli anni 90, un po' più da vecchietto, è tornato per vedere anche a una certa età se cambia un po' l'influsso di stare giù. E non lo so, è uscito vivo, però... non so bene in che condizioni. Comunque è stato molto interessante per lo studio della biologia umana.
Pillole di Mashup.
L'appuntamento è quello con Mashup ogni giorno su Radio Ticino, un programma che non vi parla solo di pannolini, ma
e
anche di
termiti che fanno le scoregge,
ma anche di cose più che hanno più peso, in questo caso la psicologia.
Psicologia, perché noi ci chiamiamo Mashup, vuol dire un miscuglio,
un po',
no?
Tutto,
un po' di tutto, sì, noi sì, proprio sì, saltiamo di qua e di là, come niente. E vogliamo fare un po' gli psicologi e vogliamo parlarvi dell'effetto Dunning-Kruger, che sono praticamente due psicologi che nel 1999 hanno fatto uno studio, possiamo dire, abbastanza geniale. Cosa hanno fatto? Hanno messo lì un gruppo di persone e gli hanno fatto fare dei test di logica, grammatica, umorismo, e poi gli hanno chiesto di valutare la propria performance. Quindi, okay, come sei stato secondo te? Buono, pessimo, hai saputo le risposte, bla bla. Il risultato? I più scarsi erano quelli più convinti di aver fatto benissimo. Cioè, chi ha fatto male era convinto di aver fatto bene. E poi anche il contrario. Praticamente questo effetto Dunning-Kruger è una distorsione mentale, per cui le persone poco competenti in un certo ambito tendono a sopravvalutare le proprie capacità, mentre quelli che sono davvero competenti si sottovalutano. Te capì? Voi siete così? Allora, perché pare che non è una, cioè, un problema di intelligenza così, è proprio una cosa cognitiva di quando ti approcci a un nuovo, a un nuovo campo. Ma perché succede? Secondo te? Non te lo chiedo perché.
No, non lo so.
Perché io ho studiato, vedi? Okay, allora infatti, ti faccio delle domande trabocchetto. Perché per valutare quanto torniamo ancora a parlare di abbiamo parlato abbastanza.
Sì.
Allora, quando sei, per valutare quanto sei bravo in una cosa, e devi avere un minimo di competenza in quella cosa lì.
Certo.
Se no tu leggi, non so, su Wikipedia una cosa di fisica quantistica.
Che fai l'esempio di Wikipedia nell'epoca
perché non
di
ChatGPT.
No, no, va bene, ma ok.
Ma io sono di altri tempi.
No, mi fai tenerezza su questa cosa qua.
Ma non è carino, mi dai della matusa proprio.
Sì.
Vabbè, comunque.
Potevi dire vai in biblioteca e ti prendi un'enciclopedia. Okay. Invece sei stata avanti, diciamo,
vero,
per gli anni 2000 eri perfetta.
Sono lì a metà strada,
dicevi?
Dopo non capisco più niente. Se non hai competenze nell'argomento, non hai gli strumenti per capire che non sai le cose. Quindi è questo. E invece chi sa tanto, sa talmente tanto che sa anche di non sapere tutto.
È vero,
perché dice
è
così ampio la conoscenza su questa materia, che allora non sono così bravo. Tu con i fattoni, però, hai una conoscenza infinita. Ti senti. Non hai questo effetto Dunning-Kruger?
Non ce l'ho. Però è bello sapere che ci sia questo effetto proprio chiamato come Freddy Krueger, che è stato
non proprio
uno,
ma comunque
Danny
è strano
Kruger,
e sai cos'è che ci vuole per uscirne un po'? La consapevolezza.
Sì.
Mentre uno si fa pigliare, sì, consapevole che hai letto due pagine su ChatGPT. Non ci sono le pagine.
No, cioè più o meno, però
va bene. No, fammi finire, però. Guarda, che ho una citazione bellissima.
Sì.
Qui vado ancora più in là. Nel 1950, questo signore Bertrand Russell ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura e diceva: il problema del mondo è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. E questo ci riporta all'effetto Dunning-Kruger.
Poi c'è gente che non ha autostima, però.
Sì, dopo sa tutto. Mettiamoci tutti dentro.
Mashup su Radio Ticino.